Allora, buonasera a tutti. Qui sono stato incaricato di presentare questa serata perché Valeria Bellagamba, che è organizzatrice di eventi, adesso non lo dico perché lei è qui, fenomenale, eccezionale, con la competenza e la passione che ci mette, ha notato che ci sono alcuni legami tra me e le signore presenti, alcune autrici dell'antologia di cui parleremo stasera. Una delle curatrici è Nicoletta Vallorani, marchigiana di origine, adesso se non sbaglio abita a Milano, giusto?
Sì.
Abita a Milano. Ha prefato un'antologia di racconti noir che si chiama Neromarche, che ho curato io ormai 2 anni fa, non è pubblicità perché è esaurita, quindi l'editore non la può ristampare perché gli abbiamo dato i diritti per 2 anni, quindi basta, anche troppo. No, no, non gli abbiamo dato più diritti. 2 anni gli abbiamo dato. No, perché non ci pagava, allora ho detto, vabbè,
Vabbè,
ecco.
dai,
Te
fondamentale.
li
I
diamo per 2 anni, poi
due
anche
anni con
troppo.
la condizionale.
Esatto, anche troppo. Eh sì, adesso vediamo. E, quindi questo un legame. Poi altri legami che c'erano, una delle autrici presenti in questa antologia,
Salvatori?
no, la Grazia Verasani. Ho avuto dei rapporti con lei tanti anni fa perché 10 o forse 12 anni fa, come ti raccontavo prima, abbiamo pubblicato un suo romanzo, forse il primo, se non sbaglio, comunque uno dei primi, in formato elettronico, digitale, un ebook, su un sito con il quale collaboravo che si chiama Liber Liber, e, con il consenso ovviamente dell'editore, quindi legalmente scaricabile, eccetera, eccetera, e che è stato, adesso mi rendo conto, uno dei primi ebook sotto diritti d'autore, non quelli di pubblico dominio tipo l'Odissea, la Divina Commedia, l'Odissea, l'Iliade di Monti così. E così. Adesso si parla tanto di ebook, no? Ci sono nuovi lettori, si sta anche analizzando quali possono essere gli scenari futuri del mercato del libro, eccetera. Ecco, invece con questa Grazia Verasani siamo stati un po' antesignani, pionieri, no? di questa cosa. Poi con Barbara Garraschelli, che è l'altra curatrice, con qualche rapporto epistolare ogni tanto, via email, poi un mio racconto è presente sul suo blog, interessantissimo, che vi invito a seguire. Basta scrivere adesso l'indirizzo, non ricordo, però se scrivete Barbara Garraschelli su Google, subito
Certo.
vi porta al blog della Garraschelli. Poi, ecco, mentre preparavo questa preparazione, no, studiavo un po' le vite, le biografie delle autrici, mi sono accorto che assieme a lei e assieme a un'altra autrice che si chiama Claudia Salvatori, però Claudia Salvatori c'è il nome in copertina,
Sì.
ecco, questo è il problema, io no, saremo insieme in un'antologia che uscirà a giugno, che si chiama 365 racconti erotici per un anno, quindi ecco, se volete regalarlo alle mogli, ai mariti, come ecco, vedete un po' voi, cioè, le mogli nei primi anni oppure dopo 20-30 anni di matrimonio per cercare pateticamente, no, di rinverdire, oppure regalatele agli amanti, alle amanti fatte prima. E, ecco, quindi c'è tutta questa serie di rapporti intrecciati, incrociati, che insomma, ecco, rende la mia presenza stasera qui un pochino motivata. Ecco, stasera abbiamo con noi due delle autrici presenti in questa antologia, che si chiama Le signore piace il nero. Abbiamo Daniela Losini, diciamo in ordine
Buonasera.
alfabetico, e Daniela Piegai, quindi i nomi propri non posso sbagliarmi, no? Sono
No.
le due Daniele dell'antologia. E vi dico anche così 2 parole sulle curatrici, magari qualcosa anche sulle altre autrici, poi passo la parola a loro e non parlo più. Nicoletta Vallorani è insomma molto conosciuta come scrittrice di genere, poi vediamo anche insieme se è opportuno parlare di genere o di letteratura tout court, non so, ecco, mi direte voi, e tradotta anche all'estero, marchigiana d'origine. L'altra curatrice è Barbara Garraschelli, anche lei in Francia è pubblicata, se non sbaglio, da Gallimard addirittura, quindi scusate se poco, e tra l'altro proprio l'altro ieri, 2 o 3 giorni fa, è stata appena indicata come tra i 12 finalisti del premio Strega. Quindi noi auguriamo che entri nella cinquina, no?
Certo.
Addirittura che vinca il premio Strega, in modo che la sua fama, che c'è già, cresca. Altre autrici che ci sono, una sicuramente è nota anche a al pubblico mainstream, a chi non legge narrativa di genere, gialli, noir, eccetera, Carmen Covito, che tanti anni fa ha avuto un grosso successo, come molti ricordano, con la bruttina stagionata, no? Poi abbiamo, ecco, Claudia Salvatori, nota penso anche al pubblico televisivo, è Cinzia Tani, no? Che è stata anche, non so se è ancora presentatrice di trasmissioni,
sì, ogni tanto le fa ancora.
Di trasmissioni televisive. Ecco, vabbè, poi magari parleremo anche via via delle altre, ce le presenteranno loro, vediamo come impostare un po' la serata. E quindi ecco, io parto con una domanda classica, in ordine alfabetico, no? Andiamo prima alla L, no? E poi di qua. Com'è nata l'idea dell'antologia? Come avete avuto contatti con le due curatrici? Come si è svolto il lavoro, l'editing?
Certo.
Diteci un po' questo.
Allora, è partita tutta da un'idea di Barbara Garlaschelli, che poi si è confrontata con Nicoletta, proprio perché, ma non per fare della retorica assolutamente, perché non ce ne importa niente, come dire, nel panorama delle antologie italiane sul crimine, tra virgolette, non ci si era accorte che non c'era il nome di una donna. Insomma, era stata pubblicata questa antologia di Einaudi ed erano tutti uomini, forse ce n'era una sola, insomma. E non è che non esistessero comunque scrittrici italiane, e non è che per forza la scrittura al femminile debba essere messa, come dire, in qualche modo incasellata sempre per forza, con le solite etichette. Quindi, giusto per atto di ribellione, è nata questa cosa. Poi la casa editrice Sperling ha chiesto a Barbara se voleva curare un'antologia noir. Quindi lei, memore di questo progetto che c'era nella sua testa da qualche anno, ha contattato la Vallorani dicendo sì, io lo faccio, se però anche lei entra nel progetto. Loro inizialmente hanno contattato un numero di scrittrici, o comunque magari non definibilitabili, perché io ad esempio arrivo dal giornalismo, per cui hanno cercato di variare, come dire, di non andare a puntare solo su magari, come si può dire, quei nomi che vengono subito inizialmente pensati per quel genere. Tant'è vero che Carmen Covito è stata un'enorme e straordinaria scoperta, perché si è divertita moltissimo a scrivere questo suo racconto, tra l'altro molto divertente, grottesco, manierissimo. Per cui, come dire, hanno avuto anche questo guizzo di scoprire e di sperimentare, perché gli è stata data anche chiaramente la possibilità. Loro ci dissero semplicemente di scrivere qualcosa di cattivo, che poi avremmo deciso noi assolutamente come declinare, per cui ognuna di noi in qualche modo ha semplicemente interpretato questa spinta iniziale. Infatti poi la cosa ridicola e anche buffa del titolo, che inizialmente si doveva chiamare Miss Fatti, che abbiamo poi tenuto quando io insieme a Nicoletta e Barbara abbiamo deciso di aprire anche un blog, nel quale poi si è mossa moltissima energia, moltissime informazioni, perché ci piaceva questo titolo iniziale. Invece questo ci è stato imposto perché le logiche editoriali sono chiaramente queste, e quindi i giochi di parole su questo titolo si sono sprecati assai, ma lo abbiamo comunque poi, come dire, rigirato in modo ironico, perché poi alla fine ci ha portato tantissima fortuna, perché due edizioni sono state ristampate. Se voi pensate che questa antologia è uscita l'anno scorso, noi siamo ancora qua a parlarne, vuol dire che c'è stato un ottimo riscontro, tra l'altro in un momento in cui l'editoria, come dire, è un po' morta, per cui insomma lo abbiamo vissuto proprio in modo anche molto positivo, perché abbiamo anche costruito un bel gruppo. L'anno scorso fino ad oggi abbiamo veramente girato l'Italia, e il blog è stato proprio il punto di incontro, dove poi anche successivamente le presentazioni le persone ci scrivevano, ci chiedevano quello che magari non avevano il coraggio di chiedere al momento quando ci si incontrava. E questa è la genesi, diciamo, della nascita di questo libro.
Ecco, poi i lavori come si sono svolti? Cioè voi mandavate i racconti, l'editing, avete avuto imposizioni o qualcosa, no? Suggerimenti oppure molta libertà?
No, assolutamente libere. L'unica richiesta, come diceva, esatto, Daniela Losini, è stata di scrivere qualcosa di cattivo. E non è difficile. L'editing non c'è stato, perché tutto sommato tutte sapevamo più o meno come si procede, insomma, per fare un racconto. C'è stato, tra l'altro, i racconti tutti quanti, cioè ognuna delle altre, l'abbiamo visti all'ultimo. non sapevamo cosa stavano scrivendo le altre. Le uniche che leggevano tutti i racconti erano Nicoletta e Barbara, le curatrici. E noi abbiamo avuto questa grande sorpresa finale perché quando è arrivato tramite internet tutti i racconti da leggere, abbiamo letto, abbiamo visto.
Chi c'era,
Sì,
anche chi
sì.
partecipava.
E tra
Sì, non
l'altro.
sapevamo niente,
No,
no,
non lo
no,
sapevamo.
assolutamente.
Questo è interessante.
È
Sì.
interessante anche perché ha dato veramente molta più libertà del previsto, perché la libertà c'era fin dall'inizio, ma se uno sa in cosa e con chi è accoppiato, forse si
Può
autolimita
essere
o comunque
condizionato,
sì.
magari, per
E
certi versi.
invece in questa maniera è stato proprio totalmente. E la sorpresa è stata che, pur essendo di estrazione diversa, di anche modalità di scrivere, stili diversi, poi in realtà è venuto un tutto armonico.
Sì,
Vero?
verissimo.
ovviamente è vero. Poi adesso io non sono un critico letterario, poi davvero non lo dico così tanto per dire, ma il livello dell'antologia è veramente alto. Io ne ho lette parecchie, ne leggo parecchie, ma cioè, almeno c'è un'uniformità di valore, come minimo. Ecco, poi ci sono le caratteristiche delle scrittrici, emergono, per carità, ci sono stili anche diversi, no? Anche di scrittura, insomma, no? Però ecco, se penso appunto alla raccolta Crimini, che ha avuto molto, molto successo, quella di cui parlavi prima, o Anime Nere, pubblicata da Mondadori, siamo sicuramente a quel livello lì, insomma. E, ecco, ne volevo parlare un po', ecco, del clima dell'antologia, ci vogliamo
Ma
provare?
sì, quello che posso dire, io posso semplicemente parlare per la mia esperienza personale. Quello che secondo me noi siamo riusciti a creare, è stato unire, come dire, varie esperienze e varie, diversità e farne comunque qualcosa di coeso, ma anche al di fuori del discorso antologia,
Ecco,
perché
questa è la parte
di
interessante.
solito, poi ma a voi sicuramente non interessa, però generalmente quando vengono prodotte le antologie, gli uffici stampa dicono sì, ok, facciamo magari qualche presentazione, così, e poi gli scrittori che partecipano, che in teoria comunque stanno partecipando a qualcosa che ha un senso collettivo, non si conoscono nemmeno, perché succede spessissimo questa cosa. Semplicemente così, non è una scelta precisa, credo. Invece noi abbiamo comunque in qualche modo, con questo percorso che ripeto dura da un anno, abbiamo comunque creato anche dei legami, come dire, al di fuori del fatto semplice di essere colleghe in un'antologia, ma non in senso stucchevole,
No,
assolutamente.
no, no.
C'è veramente una forma di mutuo, come dire, solidarietà e di scambio reale di idee e di pensieri. Per cui questa è la cosa che io mi sento di dire che è emersa ed è la cosa che poi mi dicono i lettori o le persone che magari si rapportano un po' successivamente al libro piuttosto che a qualcuna di noi e ci dicono siete riuscite comunque in qualche modo a creare una specie di piccola comunità che comunque è viva. Perché anche con il blog noi abbiamo avuto altre esperienze, nel senso ci chiamavano le librerie, non la cosa buffa era che non chiamavano l'ufficio stampa della Sperling, ma chiamavano noi. Quindi voleva dire che in qualche modo sentivano la nostra presenza, per cui alcune presentazioni sono arrivate spontaneamente, non sono state, come dire, pilotate dagli uffici stampa, giustamente, perché poi il libro deve avere il suo iter e deve essere promosso, ma al di là di queste logiche puramente, se vogliamo, di marketing, siamo riusciti a fare qualcosa in parallelo, chiaramente d'accordo con la casa editrice, perché ad esempio noi prima che uscisse l'antologia abbiamo pubblicato tutti gli incipit, quindi chiedendo appunto se potevamo farlo, per cui davamo modo alle persone prima di acquistare il libro di capire quello che avrebbero potuto magari acquistare in un secondo tempo, per cui leggendo qualche pagina dei racconti potevano incuriosirsi o dire no, non mi interessa, questo comunque è un rischio che ti assumi.
E questa infatti è una domanda che ti avrei voluto fare. Ecco, vogliamo parlare di questo blog sito Misfatti, no? Già qualcosa hai detto, che doveva essere appunto il titolo
Sì, originale,
originale,
poi l'abbiamo
originario
mantenuto.
dell'antologia. Ecco, Questo, già hai parlato del riscontro col pubblico, c'è qualcos'altro che ci puoi dire di questo sul blog?
Ma
sì,
certo, perché poi, ripeto, poi quando uno ha il libro davanti è perché è curioso, lo prende, dice voglio leggere, poi dopo non puoi parlare, se c'è un racconto che ti piace, magari hai anche voglia di scambiare due parole o di dire guarda non mi è piaciuto per questo motivo, guarda vorrei condividere con te questo, da lettore vorrei condividere con te che l'hai scritto il mio pensiero, e questo non succede spessissimo, perché secondo me c'è un tipo di comunicazione un po' distaccata tra lo scrittore e il lettore, e a volte è un bene, a volte no.
No, dipende, è verissimo.
Da chi si trova davanti, insomma.
Verissimo. Si fanno delle cose e poi è come se cadessero un po' nel vuoto, no? Non sai se qualcuno le ha lette, se gli sono piaciute. Sì, ti arriva il rendiconto dall'editore, ti dice che sono state vendute tot copie. Però così, nel vuoto, no?
Ad esempio Daniela non lo dice, ma lei è stata, ed è anche perché sta riprendendo a scrivere, una delle prime scrittrici di fantascienza italiane. E lei, grazie a questa cosa che si è mossa del libro, nei vari posti in cui presentavamo, ha ritrovato alcuni suoi lettori che si ricordavano assolutamente dei suoi romanzi, che sono... con i quali lei ha esordito. Questa non è una cosa che succede sempre o che tu hai la possibilità che ti accada, no?
Io infatti volevo anche ricordare qualche nota biografica. Cioè, Daniela Piegai adesso è giornalista, giusto? Io mi ribaso sulle note biografiche che ci sono sull'antologia. Ha vinto 2 premi Italia e un premio Europa, ha pubblicato tantissimi romanzi, molti di fantascienza, giusto? Sì. Che sono romanzi, le dicevo prima, di culto proprio, quindi romanzi di collane di fantascienza che vengono collezionate, ricercate dagli appassionati. Invece tu soprattutto racconti.
Sì, sì, io vivo di narrativa da almeno 10 anni partecipando a varie antologie, non mi sono mai cimentato sul passo lungo, ci impiegherò 10 anni a scrivere il mio primo romanzo. Poi io arrivo dall'ambiente giornalistico, quindi ho tendenza a essere molto sintetica, per cui non saprei...
Questa è una domanda che vi avranno fatto 50.000 volte, un po' mi vergogno a farla, ma la devo fare. Esiste un noir al femminile?
No, secondo me no. Esiste chi scrive bene e chi scrive male. Poi chiaramente ognuno di noi viene da una certa esperienza e c'è una esperienza comune femminile. Però non direi che c'è un romanzo...
D'accordo, tu cosa dici?
La stessa cosa, per me non esiste.
Non la volevo fare la domanda.
No, però sì, però purtroppo se siamo qua ancora, non che lo dici tu, però sì, spessissimo
certo.
C'è questo pregiudizio sulla scrittura femminile che io trovo assolutamente irritante, perché molta critica, poi non me ne importa niente, cioè associa questa scrittura intimistica con la scrittura femminile. No, su cose vecchie dovrebbero decadere. Invece l'altro giorno leggevo di un'antologia, insomma, la scrittura intimistica femminile, ho detto ancora, e guardavo il calendario e ho detto mi sembra che siamo nel 2010. Però vabbè, ce la possiamo fare tra i prossimi 50 anni, secondo me.
C'è qualche domanda da parte del pubblico? Devo continuare a farle io, no? Non mi date questo ruolo ingrato. Siete ancora caldi per...
Posso fare una domanda io? Qualcuno ha letto qualche cosa di questa antologia tra i presenti?
Adesso li terrorizzi così. C'è qualcuno preparato e lo interroghiamo? Quindi.
No, volevo solo sapere se qualcuno era venuto perché aveva visto l'antologia e l'aveva letta, oppure se era venuto per saperne qualcosa.
Sì, insomma. Loro due fanno finta, ma hanno studiato, non possiamo giustificare. Anche quell'altro signore lì che fa foto ha letto.
Va bene, non
anche
interrogo
la Valeria.
Comunque sul giudizio.
No. Bravi, bravi, bravi. Così poi vi ricorderete le nostre facce, no? Quelle due, però che... Maledetto, potevo insultarle personalmente e ho perso questa occasione.
Allora, possiamo magari parlare proprio dei vostri due racconti, no? Se vi va. E il tuo, come scrittura siete diverse, tu forse sei più, no? Sì, c'è questa omogeneità, ma come dicevo prima, gli stili, le personalità emergono. Tu una scrittura un po' più piana, più lineare, invece tu una scrittura molto ricca, piena anche di figure retoriche, di sinestesie, di similitudini, metafore. È molto...
mi diverto molto quando scrivo.
È veramente molto, molto ricca. Ed è il tuo racconto nero, ma c'è la fantascienza che è una tua passione, insomma. No?
Ebbene sì. No, quando scrivo non mi riesce restare aderente alla realtà. A un certo punto vado sempre per la tangente. È una cosa... anche quando devo fare delle cose storiche, perché ho fatto anche dei romanzi storici, però poi ci metto dentro sempre qualche cosa che... un lato magico forse, un lato... perché per me scrivere è il regno della libertà. E allora restare confinati dentro delle cose troppo precise, troppo aderenti alla realtà non mi viene bene. Mi diverto meno. Mi diverto di più quando posso spaziare in ambiti diversi.
Vogliamo leggere l'incipit?
Va bene.
No.
Va bene.
Perché già si capisce lo stile.
Il vento accarezza gli alberi, mormora piano, verde e tenero come la foresta, e il nostro respiro è arancio come il sole. Io e lui calpestiamo la terra nera, morbida, piena di foglie cadute e tritate, e un tappeto di piccole schegge di legno marcio. Il tutto è scuro e umido e profumato di vita, culla di larve, di future farfalle, bruchi e moscerini. Una nuvola di insetti ronza, ora più forte, ora più piano, con un ritmo che è quasi una musica. Le ali delle libellule sono iridescenti come una macchia di petrolio sull'asfalto. Il canto degli uccelli fa da melodia trascinante, colonna sonora in questo momento pieno di una strana serenità. E io mi accontento di questo attimo incantato per un poco e mi sembra che si allontani la rovina della nostra vita, ridotta da quanto ne ho ricordo a questa fuga continua, a questo progettare agguati e cercare di sfuggire a quelli degli altri. Siamo saltimbanchi di cristallo, io e lui, su una sottile corda tesa, e il suolo è così lontano da dare le vertigini. Grazie.
A me non so per quale associazione di ieri, adesso non riesco a trovare un motivo d'azione, sì, forse qualche figura retorica, mi viene in mente D'Annunzio. La pioggia nel pineto, cioè certi ritmi della pioggia nel pineto quando leggevo, c'ha senso questa mia, no?
La musica c'entra dentro, nel senso che le parole non hanno solo un sapore, ma hanno anche una cadenza. E quando io scrivo mi diverto a sentirne il sapore e a cozzare insieme le parole in maniera che abbiano una certa cadenza. Quindi forse
quindi
in quel senso...
Quindi c'è proprio la musica, cioè la musicalità della prosa.
Sì, sì. Quando parlavi di sinestesia, in effetti è vero.
Sì, questo c'è. Poi ho visto, mi sono piaciuti anche... Ci sono riferimenti molto incrociati, cioè alla pittura, al fumetto...
Ma io in realtà ho tre vite parallele in cui faccio cose.
Tre dichiarate.
In cui sì, dipingo, faccio fumetti, faccio anche tante altre cose in effetti. E quindi anche i colori, mi piace vederli anche nella pagina scritta, no?
Qui abbiamo, diciamo, una scrittura diversa, bella ma in maniera diversa.
Grazie. Allora, l'estate del silenzio. Non era tornata. Berta si dondolava il pensiero da una parte all'altra del cervello e più scorreva la lancetta dei secondi della sveglia rossa, più il pensiero diventava convincimento. Maria non tornava, non era una cosa normale. Nella cucina c'era il borbottio dell'acqua della pasta che bolliva, il terrore le stava salendo nella gola. Berta tossicchiò, il cucchiaio di legno in mano a mezz'aria, sussultò quando il marito, varcando la soglia, sfrusciò la tenda che d'estate pendeva al posto della porta. Mentre lavava le mani chiese ironico: «Berta, cosa fai l'impalata?» «Maria non è tornata, sono le 7 e non è tornata». Di che ti preoccupi? Il marito stropicciò le mani nell'asciugamano. Sarà come con gli altri scalmanati. Guardo fuori dalla finestrella sopra il lavello. È ancora chiaro, dai. È sempre tornata alle 6:30. Una goccia di sugo caldo schizzò sulla sua mano. Bruciava. È fissata con gli orari, le 18:30, altrimenti 35. L'orologio al quarzo che l'abbiamo comprato. Sì, suo marito le si era avvicinato e la guardava negli occhi, con un pezzo di pane in mano. Ma ha 13 anni, disse mentre immergeva il tozzo nel rosso del pomodoro. Sì, però l'orologio lo guarda sempre, è giudiziosa, è fissata con gli orari, e se il giudizio non l'assiste, ha almeno la mania. Diede una sberla al marito sulla mano. Piantala di mangiare, non è tornata, valla a cercare. Glielo intimò quasi isterica.
Però qualcosa di femminile c'è, perché io ho notato, cioè, questo uomo che vabbè, ancestralmente forse si preoccupa di meno, no? Di quello che succede, e la donna invece che si preoccupa subito. L'ho vista un po' come
beh sì, no, semplicemente perché è istinto, credo, ecco. Non istinto materno, è l'istinto che magari si ascolta, è più facile che lo ascolti la parte femminile, che può essere anche in un uomo, perché non dimentichiamoci che tutte e due le parti vivono dentro di noi, quindi è normale che ci sia, nel senso, poi se diventa etichetta è un altro discorso.
Perfetto. Una storia molto, molto toccante, c'è un finale molto, molto, molto bello, poi ben costruito come ci si arriva. Questa è anche, no, immedesimazione in questa donna, adesso.
Ma infatti vabbè, io devo dire la verità.
Possiamo dire qualcosa senza rovinare la suspense?
No, assolutamente. No? C'è questa madre, no, perché poi succede tutto all'inizio, quindi non sì, c'è infatti da scoprire una cosa. Questa madre che perde questa figlia, ma non la perde solo una madre, in realtà la perde tutta la comunità. Perché la cosa che mi interessa è semplicemente il relazionarti dalla cucina di casa nostra. Quando c'è una tragedia che ci colpisce, noi lo viviamo all'interno del nostro nucleo, ma quando questa tragedia esce, perché comunque è di dominio pubblico e ne abbiamo centinaia di questi fatti sotto agli occhi, succede qualcosa. Succede qualcosa per cui non è più una cosa personale, ma diventa una cosa di tutti, su cui tutti hanno un'opinione, tutti vogliono dire un'opinione, e questa cosa viene naturalmente snaturato, questo dolore, perché non è più condivisibile in modo personale. E questa comunità nella quale poi succede questa tragedia reagisce in un certo modo, e devo dire che questa madre mi ha, come dire, colpito. Poi i personaggi sono così, in realtà sono loro che tu sei il tramite per cui tu racconti le loro storie, no? Senza farla tanto complicata.
Mirandelliano, però esatto. Il racconto tu è anche un po' mirandelliano.
Ma io ho sempre in mente una cosa, che una vita sola è troppo poca. E allora quando scrivo cerco di mettere dentro tante possibilità. Non so se ci riesco, perché poi in mente ci sono delle storie e quando si scrivono diventano una cosa diversa. Questo me lo dovete dire voi dopo averlo letto.
Io ho l'impressione che in quest'ultimo periodo, magari è il mio errore prospettico, per carità, stiano uscendo tantissime antologie dei racconti.
Ma perché è diventata un po' una moda. Io mi ricordo 5 anni fa, quando si proponevano i racconti agli editori, no, per l'amor di Dio, racconti no, perché no, perché non vanno troppo. Adesso.
No, ti dicevo, non perdere tempo a scrivere racconti, dedicati
invece,
al romanzo.
Invece, secondo me, la dimensione del racconto è una dimensione molto a sé stante, perché comunque è un viaggio che fai, breve, può essere intenso o meno, ma è un viaggio che fai, perché è vero, un romanzo è più un respiro, però il racconto secondo me è una dimensione che tra l'altro ad alcuni scrittori è assolutamente consona. Io penso a Carver, se Carver non avesse mai scritto racconti non avremmo mai avuto la letteratura splendida che è stato capace di produrre.
Ma poi è molto più difficile scrivere un racconto che non un romanzo, perché in un romanzo, nella lunghezza, qualcosa di buono uno per forza ce lo mette, no? In 2 o 3 pagine, se sbagli è da buttare via, quindi è difficile scrivere racconti.
Io mi ricordo il racconto di Matteson, credo, l'uomo che cresceva di 3 mm, giusto? 3 mm al giorno, che era
Sì.
un racconto straordinario che durava 5-6 pagine, ma è una delle cose più belle che io abbia mai letto nella mia vita.
Beh, adesso l'antologia che ci hanno chiesto di fare a noi è un'antologia di 300, lo diceva prima, di 365 racconti che non devono superare una pagina. E allora dare un senso compiuto a una storia in una pagina non è semplice.
Vediamo come va.
E ci sono anche i romanzi, Hemingway faceva i romanzi da una riga, era una cosa che lui aveva
Sì.
inventato, sì, secondo me, soprattutto non gli gioverebbero gli alberi, credo, fare romanzi di una riga.
Adesso dai, con gli ebook poi gli alberi.
Li
Dai, la
dimentichiamo.
prossima volta presentiamo quello.
E, vabbè, domande un po' classiche, insomma, quando, come scrivete, quanto tempo dedicate alla scrittura?
Sempre.
Sempre.
No, nel senso che io ho anche altri lavori, come dicevo prima, però quando mi viene il momento cerco di, se non altro, di segnarmi le cose, perché poi la memoria è sempre meno, quindi una volta mi riuscivo a concentrarmi molto di più, adesso mi scordo le cose e allora giro con i fogliettini e quando mi viene un'idea, perché quando c'è un racconto o un romanzo o qualche cosa che si sta scrivendo, poi in realtà anche mentre si fanno altre cose, la testa resta lì, in
Infatti noi siamo, cioè,
sottofondo.
le persone che scrivono sono insopportabili, nel senso per chi, per le persone che vivono con loro, a meno che non abbiano loro stesse delle cose sulle quali si concentrano, perché è vero, quello che dice Daniele è verissimo, quando tu hai in testa una storia, non, tu ti stacchi perché ti sei stufato del monitor, così, ma la tua mente continua. E la persona che c'è
Sì.
vicino a te si accorge benissimo che sei distratto e stai pensando ad altro,
E
per
viene
cui
quest'idea,
siamo anche abbastanza
sì,
pesanti.
no, ma anche la notte, cioè la notte io ho imparato a scrivere al buio perché non si può accendere la luce, la persona che sta accanto insomma non gradisce molto. E allora io ho imparato che ho la penna e il foglio, e allora poi la mattina non ci leggo bene, però ho imparato a scrivere anche al buio, per cui mi fermo l'idea, poi di solito le idee che vengono la notte sembrano sul momento
Sì, è
eccezionali, che
vero.
uno dice, oddio, non, questa non me la devo scordare, no? Poi la mattina uno legge e dice, bah, insomma, forse non
È
valeva la pena.
verissimo.
Ma comunque è quotidiano, cioè ogni giorno scrivi qualcosa o pensi alla
Se ho in mente
scrittura.
una storia o se sto scrivendo qualche cosa, sì. Poi tra una storia e l'altra, tra un romanzo e l'altro, ci sono momenti di pausa. Però mentre sto scrivendo, sì.
Per te, quindi già qualcosa
Ma
ci hai detto però.
sì, io quando ho in testa una storia da scrivere la devo portare a termine, assolutamente. Infatti, con tutti i racconti che ho scritto, perché avevo una scadenza, attenzione. Quando mi danno una scadenza io la ragiono come un ragioniere, dico no, devo consegnare il lavoro, però quando inizio devo assolutamente portarla a termine. Quando invece è una cosa che dici, lì mi perdo, sono molto meno disciplinata, quindi sono ondivaga da questo punto di vista.
Qualche domanda dal pubblico? No, io vado sulle domande classiche. Vado?
È una minaccia.
No, quelle così normali. Letture preferite, che però è un classico, ma è sempre interessante. Autori preferiti?
Lo dicevo prima che la mia memoria comincia a essere. Dunque, mi hanno fermato tempo fa a Firenze perché stavano facendo delle domande sulla lettura, no? Le statistiche. Dice, qual è l'ultimo libro che ha letto? E io ho detto Sodoma. In realtà era Gomorra.
Gomorra.
Però
Il concetto c'era.
il concetto, sì, appunto.
L'associazione di idee.
Sì, perché a parte che sono distratta. E quindi mi resta appunto il concetto, ma mai il titolo preciso, oppure i nomi degli autori, oppure è una tragedia. Comunque, diciamo in genere mi piace il fantasy.
Ma io mi sono accostata alla lettura tramite Stephen King quando avevo 17-18 anni, quindi per me lui rimane uno dei grandi narratori di riferimento, soprattutto la prima produzione. E poi, ho Ho un grande amore per la scrittura sintetica, per cui io trovo bravissimo Carver e anche Agatha Christie, che ha fatto questi romanzi
Si vede
brevi.
comunque
Sì,
dal
che è una cosa che mi piace molto. Però mi piace anche Stephen King, che trovo un narratore di ampio respiro. Lui, per raccontare che uno fa due passi per arrivare alla porta, riesce a scrivere 10 pagine, ma 10 pagine in cui ti tiene incollato al. Per cui quelli sono, diciamo, i miei due riferimenti più grandi.
Adesso stai scrivendo qualcosa, progetti futuri?
Sì, ma ripeto, ci impiegherò 10 anni, penso, quindi no, sì, sto scrivendo, questo è un progetto che abbiamo io con un'altra persona, stiamo scrivendo un ebook, perché cioè, sicuramente questa è una presentazione 2.0 più che abbia mai fatto in vita mia, e, per cui c'è cioè, questa cosa bella che mi piace, nel senso che c'è la carta vicino al supporto digitale, per cui i libri possono avere tante vite, per come la vedo io, no? Quindi non c'è solo la vita di carta, ma c'è anche la vita digitale. E noi abbiamo questo progetto per cui scriveremo questo ebook. Si tratta di un progetto orientato al cinema, quindi in realtà sono delle schede cinematografiche che noi analizziamo raccontando il film e poi con delle note critiche, ma cerchiamo di farlo in modo, come dire, sintetico e non pesante.
Ma inserirete anche contenuti multimediali, immagini,
Vediamo,
qualcosa?
perché poi anche questo tipo di tecnologia è agli inizi, quindi
Esatto.
ci sono varie cose che vanno prese in considerazione. Stiamo sperimentando, siamo le prime che lo fanno in Italia, poi buttandoci anche nel web, perché raccogliamo anche, come dire, opinioni dai lettori stessi, perché magari noi non viene in mente un titolo che possiamo inserire in una determinata categoria, però il lettore viene in mente, quindi è una risorsa preziosissima, per cui stiamo facendo questo esperimento.
Per te?
E io sto scrivendo una robaccia adesso che è una cosa. È una cosa
Una robaccia.
sì, no, è una robaccia perché mi toglie una parte di libertà in quanto è qualche cosa che è attinente, è un personaggio realmente vissuto nell'Ottocento. E quindi mi sto documentando sull'ambiente perché a questo punto non posso inventare un ambiente particolare. E mi trovo nei guai perché questo è insomma, a un certo punto incontra Garibaldi. Allora, come si fa a scrivere una cosa del genere? Viene in mente la terza media, cioè uno è a scuola e legge di Garibaldi, no? E far tornare vera una persona che uno ha conosciuto di carta, perché Garibaldi l'abbiamo conosciuto di carta, è difficilissimo. E quindi dico, sto scrivendo una robaccia perché veramente mi fa una grande fatica. La parte romanzata mi viene
Sono
bene,
più
vabbè,
le tue corde.
è mestiere. La parte storica mescolata insieme. Io tutte le volte mi fermo e dico e adesso faccio fatica, però siccome è una storia anche magica, devo arrivare in fondo.
Pubblico, qualche domanda, qualche curiosità?
Sì,
Cosa nuova
il
che
Kindle.
adesso mi disorienterebbe, no? Perché ti incontro una che leggi, vedi su sto foglio 500 pagine, quello micidiale. Mentre un racconto, forse breve, di alcune pagine, si riesce a leggere con più facilità attraverso
Guardi, non so se lei l'ha mai provato ad usare un Kindle, sono i lettori ebook. Non ha mai provato? Allora, è una cosa diversa
leggo la
dai.
carta io.
No, non lo so, ma infatti capisco benissimo, è una cosa. Però dovrebbe provare, ma solo per curiosità, perché ad esempio iPad utilizzerà una tecnologia touch, quindi lei toccherà lo schermo per girare la pagina. Quindi simula comunque questa cosa, chiaramente. Bravissimo, la stessa cosa dell'iPhone. Invece il Kindle non ha questo supporto tattile, però utilizza una tecnologia che si chiama e-ink, per cui l'occhio non si stanca, cioè non c'è lo schermo retroilluminato, ovviamente non è la stessa percezione del libro, eccetera, eccetera. Ma giusto per curiosità e per vedere la differenza, e c'è un momento in cui le persone che passano, che, non che passano, però che utilizzano anche il supporto elettronico per leggere, non si rendono conto più che stanno leggendo su un supporto elettronico invece che su quello cartaceo, perché simula talmente bene la pagina e l'inchiostro che a un certo punto la mente non lo riconosce più. Però chiaramente se un libro ti piace ed è un libro della tua vita, lo vuoi comunque vedere fisicamente. Però io penso a tutti quei libri che noi leggiamo e dei quali poi non ce ne frega più niente. Lì risparmi spazio. Poi noi lettori abbiamo sicuramente biblioteca piena, non sappiamo più dove mettere i film, non sappiamo più dove mettere i fumetti, perché questo non è un problema da poco. E ad esempio, come citava lei, iPad ha fatto un accordo con la Marvel, per cui si potranno vedere le strisce a fumetti singolarmente addirittura sul supporto, che è un'esperienza secondo me particolare da
Sì.
fare. Poi chiaramente se uno ha l'uomo ragno il numero uno, cioè non ci pensa
Assolutamente.
neanche l'iPad per dire.
E comunque io vedo che, ad esempio, per questa cosa che sto scrivendo adesso, il supporto elettronico serve moltissimo perché per fare ricerche mi serve. Però io personalmente lo vedo come un discorso di comodità. Se devo leggere per piacere, io leggo un libro di carta, come lei.
Io, come vi dicevo prima, mi sono proprio occupato anche di ebook, di queste cose qui, anche pionieristicamente, ma io penso che avrò a casa 5.000 ebook. In realtà non ne ho letto uno, non ne ho letto, li ho solo accumulati.
Ma perché noi nasciamo proprio con l'esperienza
Cioè,
della
li consulto,
lettura?
quello sì, sono comodi per
Sì,
consultare, oppure qualche racconto, una
sì, sì.
poesia, lo leggo. Però in realtà, con i supporti che ci sono stati finora, un romanzo intero. Magari me li dico, vado in vacanza, me li porto, no? Me li metto nel telefonino, ce ne ho 4-5, però dopo in realtà li sfoglio ma non li leggo, almeno per me è così, fino adesso.
Sì,
Certo, bisogna vedere quei
anch'io.
supporti nuovi.
Sì, perché, ripeto, un conto è lo schermo retroilluminato,
Quello inutile.
è l'altro tipo di tecnologia che è proprio diversa, infatti è sviluppata proprio con, cioè, è fatta proprio con l'inchiostro che emerge dal supporto digitale, è proprio diverso.
Poi abbiamo un altro esperto di ebook. Non parli però.
Allora puoi fare delle domande tu, puoi vedere se la sappiamo la lezione. Ad esempio, il Mulino, che è una casa editrice grossissima, ha digitalizzato completamente il suo archivio di pubblico dominio. Non è una cosa da poco, perché tu puoi andare a consultare testi che magari devi fare andare in quella tal biblioteca e diventare matto bibliograficamente parlando. Questo è un utilizzo, secondo me, molto intelligente dello strumento.
Google.
Assolutamente. Ma sì, infatti tutta una serie di accordi che andranno presi con gli editori cambieranno, perché poi se i libri vanno tante vite, perché io mi devo legare solo a un editore quando io posso mettere il mio libro su 10 supporti? Se io raggiungo 10 persone che usano 10 modi diversi di leggere il mio libro, ma perché me lo devo precludere, no? In fondo è la lettura che conta. Ma non tutti la pensano così, poi secondo me non sono neanche pronti, non si rendono conto. No, no, assolutamente.
Altra domanda?
Ma quali sono gli ostacoli dei romanzi o dei libri nazionali sul mercato base? Stiamo parlando di ebook, di allargare quindi un orizzonte di rete
Ma perché noi siamo,
globale.
perché siamo dei sognatori, no? No, è che secondo me c'è più gente che scrive di gente che legge.
Sì, e la
Problema.
traduzione è sicuramente un problema, perché le traduzioni fatte bene costano e gli
Brava.
editori non
No, io penso
sempre.
che ci sia anche la paura della riproducibilità degli ebook. No, ne parlavamo un po'
Sì,
prima, cioè
però
adesso i dischi,
io...
non si i dischi CD non si vendono più praticamente.
Però è anche vero che magari io posso scaricarmi un disco, poi
Sì,
mi piace e mi
però
compro il
è
CD.
una nicchia, eh.
Ma mica tanto, nicchia, se no avrebbero chiuso. Oppure si trovano sistemi alternativi di distribuzione, come anche il cinema, abbassati i prezzi dei biglietti,
Però guardi,
favorite la
io
gente.
ho notato una cosa, i Wuming che sono stati i primi, no,
Sì,
a
assolutamente.
pubblicare contemporaneamente all'uscita del romanzo cartaceo anche la versione elettronica, no? Nell'ultimo romanzo che è uscito da poco, quando quindi ormai ci sono già dei lettori di ebook diffusi oppure la possibilità di leggere sul telefonino, sarà un caso, ma hanno tirato fuori l'ebook 5-6 mesi dopo, se non sbaglio.
Sì, perché comunque giustamente la
È che
tiratura.
è
Beh,
appunto,
però
quindi c'è bisogno di
sì, è anche
vendere
una
il
mossa
cartaceo.
intelligente, nel senso che hanno rinnovato, come dire, il rapporto con il lettore. Quello magari non metterlo contemporaneamente se non sei Paolo Coelho, come dire, come ha fatto lui che ha
Però quindi
deciso.
evidentemente anche loro hanno capito che
Sì, beh, loro
avrebbero
poi.
avuto un calo di vendite
Ma, non,
per quei
ma
pochi che
no,
fanno
forse.
questo lavoro,
Forse no,
che
forse hanno
vivono di questo
detto.
lavoro, non so, faccio l'avvocato
Rinnoviamo.
del diavolo,
Può
perché
darsi, però
io sono
loro
10 anni
sono
che mi occupo di
talmente. Sì,
ebook.
infatti, sono talmente.
Subito, certo.
Ma perché adesso sta diventando un mercato vero, tra
È quello che apposta che dico,
virgolette,
cioè l'ho notato.
eh? Perché poi, insomma, a tutti fa piacere che qualcuno paghi il tuo lavoro,
È
insomma.
ovvio.
Poi a me, se comunque, io lo dico, vado contro di me, se scaricano il mio racconto dal torrent perché c'è, a me fa piacere, perché uno in più lo legge. Io la vedo così, eh. Io la vedo con la casa editrice, se dicevo, mi dicono, tu cosa
Però
stai
appunto
dicendo?
dipende, per qualcuno che ci campa, sono pochi, potrebbe essere un problema, quei pochissimi che ci campano. Poi mi chiedo, ecco, non c'è il rischio di perdere la qualità? Nel senso che se uno a un certo punto deve lavorare 2 o 3 anni per scrivere un romanzo, e se sa che poi alla fine non gli arriva un soldo perché questo romanzo gira gratuitamente in rete perché tanto viene copiato, scaricato, torrent, Mule, eccetera, magari potrebbe essere meno stimolato a farlo.
Ma
Non,
non lo so.
ripeto,
No, beh,
faccio
sono
l'avvocato del
domande
diavolo,
lecite, sono
cioè,
domande assolutamente
perché
lecite.
il
Infatti,
musicista comunque può fare,
domande
fa i
lecite.
concerti, ma a me molti
Però
musicisti dicono noi viviamo ormai
no, ma è
solo di
verissimo. No,
concerti.
però io ho quest'idea utopica, mi rendo conto della condivisione
No,
indipendentemente da quello
certo.
quale sia il mezzo per cui avviene. E secondo me, insomma, devono trovare sistemi alternativi. Abbassate il costo di CD, abbassate le entrate, abbassate il costo di concerti, abbassate il costo dell'entrata al cinema. E secondo me, si guarda meno da un'altra parte. Cioè,
Però
questo
di libri
sarebbe.
tuoi ho migliaia di libri in casa.
Sì, ne abbiamo tanti. Sì.
Questo però ho significato per proteggere gli scrittori dalla diffusione elettronica.
Ma no, proteggere.
Credo che sia più solo.
Ma non lo so, proteggere. No, io non vedo come una. Secondo me l'errore è questo, di proteggersi. Perché? Bisogna evolversi, non c'è niente da fare. Io la vedo così.
Altra riflessione su questa cosa? È stato suscitato interesse questo tema. Aggiungere qualcosa su questo punto?
Io ti dico, io adoro i libri questi qui, per cui il supporto elettronico lo utilizzo solo per ricerche.
No, ma infatti quello che dico io non è sostituire, cioè affiancare. Io la vedo come una cosa che deve essere affiancata.
Sì,
Sostituire no.
affiancata va benissimo.
Affiancata secondo me è l'ideale, perché si guarda un po' tutte e due nella stessa direzione. Poi sostituire secondo me è anche.
Poi i ragazzi, poi anche noi, insomma, andiamo in giro con gli MP3. Ormai non
Sì,
andiamo più in giro col CD.
esatto. Pensiamo alla rivoluzione musicale.
Bene, volete
Adesso, adesso
raccontare?
andiamo a bruciare questo libro, a fare un po' di.
Non so, ci volete parlare di qualcuna delle altre autrici di cui vi interessa parlare, che non abbiamo nominato? Visto che
Ma
mi hai detto che siamo un gruppo, sì,
abbiamo
ecco,
nominate
abbiamo nominato un
tutte,
po'
no?
tutte, se c'è
Sì,
qualcosa che ho
penso di sì.
dimenticato di interessante da dire.
Vabbè, adesso diciamoli tutti i nomi, così almeno.
Esatto.
Allora, c'è Carmen Covito, Grazia Verasani, Barbara Garlaschelli, Cinzia Tani, Nicoletta Vallorani, Donatella Diamanti, Licia Giaquinto, Adele Marini, Elisabetta Bucciarelli, salto i due,
Sì, sì.
Claudia Salvatore, Diana Lama e Nicoletta Sipos. Questi sono i nomi delle autrici.
Come sono state, cioè, individuate?
Credo a discrezione di Barbara e Nicoletta che hanno pensato delle persone, poi hanno contattate delle altre, so che alcune hanno detto no, altre probabilmente non andate, non potevano perché sai magari non erano libere, quindi loro.
O forse non volevano scrivere qualcosa di cattivo.
Comunque questo discorso dal punto di vista femminile ha fatto scuola, perché adesso è uscita da poco un'antologia che si chiama Lo sport in rosa, in cui c'è
Ancora,
proprio un
sì.
racconto di Nicoletta Valorani e di alcune amiche mie che fanno parte di un collettivo di
Il
scrittura.
titolo è
Spa,
sicuramente
sì.
dettato dalle logiche editoriali.
Esatto. Bene, se non ci sono domande.
Grazie a tutti. Dimmi. Vuoi sapere il tipo di... Mai. Ma è iniziata per caso perché ho iniziato a scrivere nel 2004 online, ma così con un blog sul cinema. E poi sono stata reclutata da questo sito che mi ha detto: perché non scrivi per noi? E da lì ho iniziato, cioè da una passione è diventato un lavoro. Infatti mio padre mi dice: tu non stai lavorando, stai giocando. Vabbè, sì, va bene.
Io ho cominciato a scrivere proprio fumetti perché scrivevo per l'Intrepido, Blitz, Il Monello e Albo TV. Poi, ed era un periodo d'oro economicamente, perché ogni soggetto mi davano 150.000 lire e ogni sceneggiatura erano altre 150. Io facevo 10 al. Pressappoco 10, 12, 15 soggetti e sceneggiature, perché facevo sia il soggetto che la sceneggiatura al mese, ed è stato un periodo d'oro, letteralmente. L'unità di misura per spendere qualcosa non era la lira, perché allora c'era la lira, era la sceneggiatura. Dicevo, ma cosa vuoi che sia? È una sceneggiatura, no? E non mi è rimasta attaccata manco una lira perché ovviamente c'era questa facilità,
L'abbondanza.
no? Sì. Però è stato veramente un periodo incredibile in cui mi divertivo moltissimo all'inizio. È durato quasi 2 anni, poi ho smesso perché non mi divertivo più. E ho rimpianto l'oro. Ma non mi divertivo più perché era diventata una cosa meccanica. Continuavo a studiare queste sceneggiature, queste cose, non mi
Sono
divertivo
anche
più.
un po' ripetitive, forse
Sì,
erano
sì,
diventate.
sì. E poi invece per il Corriere dei Piccoli è stato quando avevo i bambini piccoli e allora credo che venga a tutti la voglia di fare qualche cosa di migliore per i propri figli, no? Allora, ma Biancaneve, insomma, è una roba vecchia. Adesso gli scrivo qualcosa io, no? E anche quello è durato poco perché poi crescono. Poi ho fatto un fumetto con Marinella Di Gennaro, in età più recente, e poi basta. Adesso scrivo e basta. Non ho progetti in questo senso. Poi magari viene un'idea eccezionale, allora l'interesse ritorna, no?
Organizzatrice, a te la parola, che dici? Chiudiamo?
Sì. No, chiudiamo. No, chiudiamo.
Io vorrei ringraziare tantissimo, siete stati molto così, tutti attenti.
Oh, grazie, un
Grazie.
bel applauso alle due Daniele. Che gentilmente firmeranno le copie.
Sì, perché...